Cari amici ascoltatori fedeli del nostro confronto con la parola, buongiorno. Iniziamo la nostra puntata di lunedì 24 febbraio. Con noi c'è Don Giuseppe, che salutiamo.
E con buongiorno. Noi
c'è, poi c'è anche il nostro fedele Mike alla console, che ci dette i tempi. E all'ascolto c'è anche il conduttore capo di questa trasmissione, Carlo, che è ancora alle prese con una manutenzione per la sua salute. Ma lo salutiamo. Ciao Carlo.
Carlo, ciao. Auguri. Ti siamo vicini con affetto e preghiera.
Bene, a proposito di salute,
e visto che siamo
pensiero,
vicini, bravo,
ecco, il pensiero va al Santo Padre, che non sta attraversando un buon periodo. Lei stamattina nella celebrazione lo ha ricordato come umile servitore. Due parole di preghiera e di ricordo anche.
Certo, affetto, stima per il Santo Padre, il Papa, e sono certo di interpretare anche il suo pensiero, se in questo momento affetto e stima per tutti gli ammalati, perché davvero Francesco una sua costante è proprio stata quella di pensare a chi soffre sulla terra, quindi questa attenzione. Io voglio bene al Papa, voglio bene al Papa, chi è? Quell'uomo lì, perché per me è un segno visibile, chiaro, tangibile di unità. E dico sempre che Pietro è Pietro, oggi Pietro si chiama Francesco e Cristo la sua Chiesa l'ha fondata sulla roccia di Pietro. E quindi questo è un po' un pensiero che ho. Certo, poi Francesco ci ha aiutato in questi anni e ci aiuterà ancora, non so qual è la provvidenza di Dio, i suoi disegni, ecco, ci ha davvero aiutato.
Non conosciamo le notizie, ecco, della notte ancora.
Sembra niente, cioè stazionario, un po' come ieri, ecco, la crisi l'ha avuta sabato, e quindi certo è una situazione molto delicata, compromessa. Però dicevo, nel suo ministero attivo in questi anni da Papa, io ricordo alcune encicliche che sono davvero programmatiche, cioè ci ha aperto degli orizzonti. Se penso alla Fratelli Tutti, alla Laudato Si, queste due encicliche che hanno giustamente come fondamento la Dilexit Nos, l'ultima enciclica, quella sul Sacro Cuore, perché proprio tutto parte da quel cuore lì di Cristo, spalancato per tutti, per todos, todos, direbbe Francesco, spalancato, aperto come fonte d'amore per tutti. Da qui viene anche quell'Evangelii Gaudium, c'è la bellissima prima esortazione che sarebbe ancora tutta da rileggere, tutta da applicare, quindi non diciamo al Papa continuamente il nostro affetto. Se una cosa mi ha fatto soffrire in questi anni del suo pontificato è proprio sentire nella Chiesa delle critiche fortissime contro il Papa. Io mi sono sempre chiesto, ma chi è questo uomo, questa donna che si permette di dire a Pietro, ma chi è? Chi sei? Chi sei?
Probabilmente ha rotto anche un'abitudine, venendo da una cultura diversa,
da un altro mondo.
Che vive il cristianesimo in un altro modo, forse ha destabilizzato alcune abitudini, alcuni convincimenti.
Certo. Ecco, una cosa che ci ha detto, così la diciamo subito, che è bella, il si è sempre fatto così, lo dico io, non sta scritto nel Vangelo. Non sta scritto nel Vangelo.
Ma è molto frequente sentirlo.
È frequentissimo, perché ci sembra che ci sia la sicurezza lì. La nostra sicurezza invece sta nel Vangelo, sta in Gesù Cristo e nella sua parola. Non a caso siamo qui proprio a riflettere su questa parola.
A proposito di Vangelo, vediamo la parola di ieri. Ma una cosa, inizio sempre come al solito, io so fare solo questo, una considerazione superficiale. In questo periodo vediamo la chiamata di Matteo, poi c'è stata in precedenza la chiamata di Pietro, di Simone e di suo fratello Andrea, poi di Giovanni e di Giacomo, e quello che mi affascina e anche però non mi fa capire è a questo seguimi, quelli piantano lì tutto e vanno. Ma com'è possibile? Con tutta la fatica che facciamo noi, o la chiamata che arriva a noi non è così forte, non è così carismatica, oppure...
Ma lui chiama, se ho gli orecchi un po' chiusi non sento, eh? E poi la cosa bella, è fatto bene mettere insieme le prime cinque chiamate dei primi apostoli, perché i primi quattro potremmo dire sono quattro onesti lavoratori, stavano pescando, stavano riassettando le reti, passa Gesù, li chiama, lasciano tutto, lasciano Giovanni e Giacomo, anche il padre Zebedeo sulla barca, e seguono Gesù. Questi che ho detto onesti lavoratori, semplici. Invece Matteo è un pubblicano, è un peccatore, è un collaborazionista, sta collaborando con gli invasori, con i romani, e quindi è uno che si è profanato con il denaro romano, si è profanato andando in casa di pagani, quindi un peccatore. Infatti subito dopo segue il banchetto con i peccatori, cioè gli amici di Matteo, il pubblicano. È splendido questo, Gesù chiama davvero tutti, quindi non c'è nessuno che può dire io non sono stato chiamato, no. Magari sturiamoci un pochettino le orecchie se ci accorgiamo di non percepire. Certo, è però l'appello del della prima lettura di questa mattina. Se non rientriamo mai in noi stessi, se non facciamo un po' di silenzio, se non diamo spazio e cura per il nostro cuore, difficilmente sentiremo la chiamata di qualcuno. Se ho un io esagerato, difficilmente mi accorgerò di qualcuno che mi accanto.
Lei la volta scorsa ha detto, perché io le dicevo, ma come facciamo noi che siamo così presi nella vita di tutti i giorni? E lei diceva, ma bisogna forse calmarsi per ascoltare. Beh, ieri però la chiamata era più rivolta al peccatore, dice, e la sottolineatura era viene a chiamare tutti, anzi viene perché a chiamare tutti, soprattutto i peccatori. Lei si è diffuso su questo e diceva ma dobbiamo anche prepararci all'incontro, e ha fatto dei suggerimenti prendendo tre parole che sono grazie, scusa, magari poi ci torniamo, anche perché sono state pronunciate dai bambini che hanno fatto la prima confessione, e sulla base di questo lei ha detto come ci potremmo preparare, magari certo. Se ce lo ripete sì.
Sì, volentieri. Guardate, anzitutto partiamo proprio da questo Vangelo, questa lieta notizia. Ieri sostanzialmente nelle letture si faceva accenno a due episodi concreti. Il primo l'abbiamo già ricordato, la chiamata di Matteo il pubblicano, e dice Gesù, il figlio dell'uomo, cioè lui, è venuto come medico a chiamare non i giusti o i presunti giusti, quelli che presumono di essere giusti, bensì i peccatori. San Paolo invece nella prima lettera a Timoteo ricordava la sua chiamata quando fu buttato giù da cavallo sulla via di Damasco. E anche lui, stessa espressione che usa, Cristo Gesù è venuto nel mondo per salvare i peccatori, virgola, dice lui, dei quali il primo sono io. Allora, se lui è venuto come medico a chiamare, se lui è venuto come salvatore per salvare i peccatori, ecco dove sta questa chiamata, no? Qui non devo pensare che ha chiamato un peccatore. E siccome è questo fosse il punto sul quale noi dobbiamo riconoscerci, senza avere degli strani sensi di colpa, eccetera, semplicemente un po' la nostra natura, questo egoismo che un pochettino ci prende. Citavo anche prima lettera di Giovanni, perché lì c'è una frase molto bella, se diciamo di essere senza peccato, e quante volte lo diciamo, no? Sì, siamo peccatori, però tra l'altro io non vado dal medico a dirgli sono qui, no, li vado se mi fa male la testa, se mi fa male la pancia, se mi fa male il ginocchio, se mi fa male il piede, comincio a dirglielo io. Non è che dico dottore, sono qui così.
Sto bene, siamo, ma sto bene, ma probabilmente.
Ecco, per cui qualcosa sapere anche un po' chiamare per nome il nostro peccato, questo è importante. Ebbene, Giovanni dice: se diciamo che siamo senza peccato, inganniamo noi stessi. La verità non è in noi, e soprattutto facciamo di lui un bugiardo. Che è come dire, oh Gesù, cosa sei venuto a fare sulla terra? I peccatori, ma dove sono i peccatori sulla terra? Siamo tutti giusti? Siamo tutti santi? Questa è un po' la cosa sulla quale occorrerebbe un po' bene riflettere. Partendo dal primo passo, l'ha fatto lui, Gesù è venuto, lo dice il Vangelo di ieri, lo dice San Paolo, Gesù è venuto. Ecco perché è venuto. Gesù, il suo nome vuol dire è venuto a salvarci. Da che cosa? Dai nostri peccati, dalla morte eterna. Allora, a questo punto, quali sono i passi che dobbiamo compiere? Mi sembra che i bambini, e la loro catechista è molto brava, hanno tradotto in modo semplice per bambini quel modo di confessarsi che è il mio. Ce l'ha insegnato Martini quando venne nell'80, quelle triplice confessio, laudis, vite et fidei, confessione di lode, la prima parola, il ringraziamento. Io ogni volta che vado a confessarmi dico al Signore ti ringrazio per questo. Ultimamente vado a confessarmi, dico Signore ti ringrazio che sono prete e che sono qui in questa comunità, la comunità di Saronno, cioè la confessionario, cioè scoprire quali sono i doni di grazia che il Signore mi ha dato. E quando le nostre mamme ci hanno detto di quella parolina lì, dire grazie, cosa vuol dire? Che niente è dovuto e che anche la caramellina che mi ha dato da piccolino, ci siamo, era un dono. Quindi scoprire anzitutto il dono di Dio. La confessione deve partire da qui, da scoprire che io sono stato avvolto dalla grazia di Dio, avvolto dai suoi doni. E che bello i bambini che confessavano, ti dico grazie, Signore, per la mia famiglia. Ti dico grazie, Signore, qualcuno ha detto, per la vita, il dono della vita, capire questo. Ti dico grazie, ha detto un bambino ieri anche, perché Gesù mi è amico. Cioè, capite che un bambino che dice questo ha scoperto davvero il segreto, che io non dico, non svelo nessun segreto confessionale, perché dico anzi una cosa molto bella. Il primo passaggio quando vado a confessarmi è la confessio laudis, dico grazie. E che bello San Paolo che appunto inizia con quel rendo grazie a Cristo Gesù, Signore nostro, perché mi ha usato misericordia, chiamandomi al ministero. Vedi che parte dal ringraziamento. Sono i salmi con cui si dice grazie, oh Signore. Quindi, primo passaggio, confessio laudis. Secondo passaggio, confessio vite. Cioè, in qualche modo riconosco, i bambini dicono chiedo scusa, chiedo perdono, perché avverto tra il suo dono e la mia risposta una distanza. Qui c'è lo spazio per chiamare per nome e cognome i nostri peccati. Sto leggendo un libro bellissimo che mi permetterei di suggerire come ottimo libro di meditazione per la prossima Quaresima. Me l'ha suggerito la Beatrice Fazzi, quell'attrice che è venuta a parlarci quando a ottobre la festa del trasporto, no? Il libro è di Don Fabio Rosini, L'arte della buona battaglia, dove presenta i famosi, per noi sono 7, per gli orientali sono 8 pensieri cattivi, famosi vizi capitali, e anche che cosa nella buona battaglia, no, si fa, quindi, ed è splendido, perché è proprio un lavoro, mi sta facendo un mondo di bene. Lo sto leggendo da novembre, adagio, anche questa mattina mi sono fermato a meditare su un antidoto all'accidia, che è appunto la pazienza. Molto bello, questo macrocimia, cioè questo cuore grande, il polmone, cioè questo che supporta, porta tutto, cioè c'è dentro davvero qualche cosa di grande. Quindi riconoscere i nostri peccati, chiamarli per nome. Qualche volta si corre il rischio di pensare di confessare delle virtù o di giustificarsi. No, riconosco umilmente la mia distanza. Terzo, confessio laudis, dico grazie. Confessio vite, misuro la mia distanza. Confessio fidei. Noi ci crediamo o non ci crediamo a questa remissione dei peccati? Diciamo nel Padre nostro, rimetti a noi i nostri debiti. La messa che ho appena celebrato, il sangue versato per la remissione dei peccati. nel credo, diciamo, credo la remissione dei peccati. Quando confessavo i bambini, tanto visto che tutti e tre i bambini consegnavano un cuore di pietra dove avevano scritto un po' il loro esame di coscienza, che poi veniva bruciato, no? E spiegavo loro: bambini, i vostri peccati sono dimenticati, distrutti da Dio, non ci sono più. Vai a prendere quel foglietto lì dopo che il fuoco l'ha bruciato, non c'è più. Quando qualcuno, lo dico magari per gli ascoltatori, no? Quando qualcuno confessa i peccati della gioventù, ma se li hai già confessati, non confessarli più, non ci sono più. Perché devi andare a dire ancora quello che è avvenuto quando avevi in tenera età?
Perché il concetto della confessione che abbiamo noi, che ci è stato inculcato o che abbiamo capito male, non è quello che sta dicendo lei e che insegna oggi i bambini. Era un adempimento che dovevamo fare. Allora si diceva addirittura: confessati e fai la comunione almeno una volta all'anno, per cui un adempimento, un obbligo, dove dovevo andare lì e raccontare tutti i miei peccati e pentirmene, per dire, promettere di non farli più sapendo che poi li avrei fatti ancora. Era, per cui è vero, lei ieri ha detto un momento di incontro e là dove posso sentire il richiamo, la chiamata di Gesù è la confessione, ma la confessione oggi viene vissuta in un altro modo. Io ce l'ho ancora in mente come quell'adempimento, quella rottura di scatole.
Invece ti auguro,
oltretutto, davvero, quel terrore ancora quando arriva alla fine della confessione, dice: adesso diciamo uno Gesù d'amore acceso, dove c'è una frase che fa commettere subito un altro peccato, perché dice: o Gesù d'amore acceso, non ti avessi mai offeso, non ti offendo,
buon Gesù, perché con la tua santa grazia non ti voglio
offendere mai più, perché ti amo sopra ogni cosa. Bugia. Io a volte mi sono fermato e ho detto: non lo posso dire perché non è vero. Ecco, per cui la confessione, che è un fatto gioioso, un incontro gioioso, come lo descrive oggi, per noi era almeno così, è vissuto in un altro modo, per cui bisogna anche ricordarsi la Chiesa come è.
Sì, sì, però io ti dico, Giancarlo, tu che mi stai ad ascoltare, parte da oggi. Oggi è il 24 di febbraio, io non ho detto niente di nuovo perché avete visto che ho abbondantemente e ripetutamente citato, ma neanche Martini, la tradizione ignaziana, quindi la tradizione più vera e più profonda anche della Chiesa, che in qualche modo dobbiamo anche un po' fare nostra, quindi quella lì era una semplificazione che veniva a noi dal passato, che purtroppo, però adesso parti oggi a confessarti così, lascia stare quello che è stato. Quello che è stato è stato, il latte versato è versato.
Il cambiamento è una cosa difficile.
Però qui vedi che si è sempre fatto così.
Per carità, non sposo quella.
E anche su quella lì che tu dici bugia, no? E io ti direi, c'è una bella preghiera di LeBron che dice, è Gesù che parla, amami come sei, perché se aspetti di diventare santo per amarmi, non mi amerai più. Allora io in questo momento ti dico, Signore, che ti voglio bene, ma sono fragile, lo so già in partenza.
Ecco, questo mi piace. In effetti, anche ieri, sentendo l'omelia di Don Alessandro, c'è il rischio, in effetti, che tutti siamo lì ad aspettare, con tutti questi esempi di chiamata, Matteo, Paolo addirittura, che ieri lei ha citato anche la chiamata di Papa Francesco.
Dentro di una confessione.
Sì, infatti. E magari tutti corriamo il rischio di essere lì ad aspettare la chiamata, dice: porca loca, ma chiama tutti, a me non chiama, e lì aspettiamo. Invece il Don Alessandro ha detto: ma se siamo qui oggi è perché abbiamo già ricevuto una chiamata. Magari questo mi è piaciuto, perché è un po' scendere verso il popolo adesso, verso chi non ha questi grandi orizzonti, ma vive nella fatica di ogni giorno, anche la religione, anche l'essere religioso. Ecco, a me è piaciuto.
Sì. Allora, i grandi orizzonti, siamo in Radio Orizzonti, abbiamo una rivista che si chiama Orizzonti, nessuno lo tocca l'orizzonte, ma l'orizzonte ci sta davanti. Questo è l'orizzonte che la parola di Dio spiega davanti a noi. Ha fatto bene Don Alessandro a ricordare questo, il nostro magnifico lettore. Perché? Perché la messa è proprio questa chiamata. E io sono qui non per adempiere un precetto, non per un'abitudine, ma perché il Signore mi ha chiamato in questo momento a formare questa assemblea che dà lode e gloria al Signore. Questo è davvero bello, che noi dobbiamo viverlo come su questo grande orizzonte, che è l'orizzonte della parola di Dio. Io, cioè, non mi distacco proprio e ringrazio, però me l'ha ancora testimoniato quest'antuomo lì del Cardinale Martini. Io sono cresciuto con lui, cioè quando ci ha insegnato a fare un po' di lezioni ogni giorno sulla parola di Dio, e ogni giorno io uso questo strumento della parola di Dio del giorno come l'alimento che dà alla mia vita l'orizzonte.
Sì, certo, poi, che non lo poi in effetti Don Alessandro non era solamente così assolutorio, cioè, perché dopo diceva: ma bisognerebbe chiedersi se nel nostro cuore c'è questa sete di redenzione che aveva Matteo, se abbiamo la capacità di perseverare anche quando siamo chiamati una volta, oppure se abbiamo la capacità di dire queste cose ad altri e di coinvolgere altri. Per cui non è che sì, certo. Però ha cominciato col dire:
però il primo passaggio è la chiamata. Io vado a messa ogni mattina perché è chiamato da lui. Tanto io suggerisco sempre sulla messa di non pensarla come un rito, ma di pensare a un Gesù che mi chiama a far parte dell'assemblea, ecco, no? Mi parla, ecco la liturgia della parola. Oggi qui per me si offre come si è offerto quel giorno sulla croce, perché l'altare è il Calvario, no? E poi manda proprio me nel mondo. Ecco, io quando spiego la messa do sempre come, non dico riti di introduzione, liturgia, cioè che sembrano delle cose pim pom, no, è Gesù che mi chiama, mi parla, si offre, mi manda. È un'altra cosa, eh? È un'altra cosa.
Bene, mancano 7 minuti, abbiamo il tempo di spaziare su altre. In questi ultimi giorni, questi diciamo venerdì, sabato e domenica, c'è stato un triduo alla, sì, chiamiamolo triduo, al santuario su Carlo Acutis, dove c'era è stata portata una ulteriore reliquia e dove si è ricordato il primo anno in cui il primo anno di presenza della reliquia di Carlo Acutis. Beh, devo dire che io sono un po' sorpreso da tutto questo fermento che si è creato attorno a questa figura di santo che non è proprio estraneo alla nostra area, perché ha vissuto a Milano, ha vissuto anche a Monza, ha fatto la prima comunione, mi sembra, dalle parti di Monza.
E fatta la Bernaga, il monastero della Bernaga.
Non ricordo più. Ma dietro a questo fenomeno che si è creato c'era un progetto della comunità pastorale di Saronno. Questo allora, progetto ha avuto la sua evoluzione sperata? Abbiamo raggiunto i risultati previsti o addirittura li abbiamo superati?
Allora, prima di tutto faccio una piccola premessa, perché perché la Chiesa riconosca un santo, la Chiesa non fa i santi, la Chiesa riconosce un santo, la Chiesa continua a ricordare che tutti siamo chiamati alla santità, ok? Ma quando sull'altare ne pone qualcuno che lo riconosce, lo addita, come dite, guardate a lui, e Sant'Agostino direbbe si iste et ista cur non ego, se ce l'ha fatta lui, se ce l'ha fatta lei, perché non posso farcela anch'io? Ok? Allora, uno dei punti è la fama di santità. La fama di santità. Ora, indubbiamente, questa figura di adolescente, perché muore a 15 anni, 16 anni, cioè, ha esercitato una fama attorno a noi davvero inspiegabile. Io ho ricevuto in questi giorni una lettera di una signora che io penso anche di ricevere prossimamente, che aveva alcune difficoltà e tutto, e che da quello che scrive lì, affidandosi al beato Carlo Acutis, prossimamente santo, indubbiamente qualche cosa è avvenuto in lei. è chiaro, quindi cioè, questi qui, perché poi sono anche, anche alcuni fatti, cioè i famosi cosiddetti miracoli, che la Chiesa non è che riconosce così velocemente, un miracolo in più, anzi è più dubbiosa che c'è.
Sì, nel suo caso ne sono stati riconosciuti due.
No, ma quello che mi veniva comunicato attraverso questa lettera, cioè no, portato in santuario e poi me l'hanno sottoposto anche a me, no, è tante ore che ho detto incontriamo questa persona. Quindi c'è qualche cosa che in qualche modo non ha... Ora, diciamo che io sono arrivato e ho trovato che già, tra l'altro mi sono meravigliato che in un solo anno si sia diffusa questa venerazione al Beato Carlo.
Beh, è stata fatta una, adesso uso un termine magari sbagliato, una buona operazione.
Bisogna anche usare anche tutti gli strumenti che
certo.
Io ricordo che anche una volta avevo ospitato anch'io le reliquie per una settimana particolare del Beato Carlo Acutis a Magenta, e davvero mi ero meravigliato di tanta gente che era venuta. Ora, attenti bene, qui mi verrebbe da ricordare il Beato Schuster, il quale qualche giorno prima di morire, parlando ai seminaristi, diceva: guardate che non saranno i cinematografi, si chiamavano così ai tempi, non saranno i campi di calcio che attirano, ma i santi. E dice: quando passa un santo, la gente arriva. E lui faceva riferimento al Beato Calabria. Quando è morto lui qualche giorno dopo, mi sembra che la sua salma è transitata anche proprio qui da Saronno, no? La folla è accorsa al passaggio di un feretro, ma ne riconosceva la santità. Ricordo che si è voluto fare, quando è stato beatificato, e si è voluto fare ancora questo viaggio da Venegono a Milano per una settimana del Beato Schuster, e a Tradate ci fu una sosta. Devo dire la verità, disse al prosto: signor prosto, non lasciamoci sfuggire per il fatto che parte da Venegono. A Tradate ci fu una sosta, ricordo proprio una notte è rimasto lì, e anche lì erano passati anni, perché lui muore nel 54 e lì eravamo negli anni...
Beh, lui ha vissuto in mezzo a noi, ha fatto tanto, per cui era noto, la sua santità in vita era già nota.
Era già nota, faccio tre esempi sempre io. La mia nonna, che disse la poesia al Beato Cardinal Ferrari, ne aveva un ricordo. La mia mamma, che aveva ricevuto la cresima dal Beato Schuster, ne aveva un grande ricordo. Io personalmente, di questo arcivescovo Martini che ho citato anche prima, ne ho un grande ricordo. Cioè, quindi vuol dire che in qualche modo questi qui sono segni che ti toccano. Quindi anche qui torniamo al Beato Carlo Acutis, no? Indubbiamente c'è una fama di santità che io non posso né creare artificiosamente e neanche impedire. Io arrivo come parroco in questa comunità pastorale, trovo questo segno, questa presenza, alla fine devo dire, vedo anche, perché sono andato anch'io a celebrare una messa al Triduo, ho detto a Don Massimiliano: celebra tu, portavate tu l'animazione, ma vengo qui proprio come, tanto quel giorno era la terza messa che dicevo, vengo anch'io a pregare con la gente, che fa sempre bene, a pregare e invocare l'intercessione di questo beato giovane sulla nostra gioventù, no? E anche lì ho visto una presenza davvero molto bella. Per cui ecco, affidiamoci.
Anche
adesso un santo così.
Vabbè, adesso mancano 50 secondi, non abbiamo tante altre cose che rimandiamo alla prossima volta. Ecco. Bene, buona giornata a tutti, ringraziamo Mike, ringraziamo Don Giuseppe, salutiamo Carlo e chiudiamo la trasmissione.
Buona giornata e buona settimana a tutti.
Bene.